Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Quarta puntata.
In uno di quei giorni piovigginava, dovetti tornare prima di sera dalle parti della consolata. Cercavo un elettricista e mi faceva un certo effetto rivedere le vecchie botteghe, i grandi portoni nelle viuzze e leggere i nomi delle orfane, di corte d'appello, tre galline, riconoscendo le insegne. Nemmeno i ciottoli delle strade erano cambiati. Non avevo l'ombrello e sotto le strisce strette di cielo in mezzo ai tetti ritrovavo l'odore dei muri. «Nessuno lo sa», mi dicevo, «che sei tu quella Clelia». Non osavo soffermarmi e mettere il naso nelle vecchie vetrine, ma quando fui per ritornare non mi tenni. Ero in via Santa Chiara e riconobbi l'angolo, le finestre inferriate, il vetro sporco e appannato. Varcai decisa la piccola soglia che scampanellò, come allora, e passandomi la mano sulla pelliccia me la sentii bagnata. Nell'aria chiusa, gli scaffaletti con le mostre di bottoni, il piccolo banco, l'odore di biancheria erano gli stessi. C'era di nuovo una lampada verde che illuminava il registratore di cassa. All'ultimo momento sperai che il negozio fosse stato ceduto, ma la donna magra, dalla faccia ossuta e risentita, che si alzò dietro il banco era proprio Gisella. Credo che cambiai colore e mi augurai di essere anch'io così invecchiata. Gisella mi squadrava, sospettosa, con un mezzo sorriso d'invito sulla bocca sottile. Era grigia, ma in ordine. Allora mi disse, con un tono che un tempo ci avrebbe fatte ridere tutte e due, se volevo comprare. Le risposi strizzandole l'occhio. Non mi capì. E ricominciava la stessa frase. Io la interruppi con la mano. «Possibile», dissi. Dopo la prima contentezza e la sorpresa che non bastarono a darle colore, era uscita dal banco e ci eravamo portate sull'uscio per meglio vederci, discorremmo così, festeggiandoci, e lei mi guardava la pelliccia e le calze con l'occhio intrigato, come fossi sua figlia. Non le dissi tutto quel che avevo fatto e perché ero a Torino. Lasciai che pensasse ciò che voleva. Accennai vagamente che stavo a Roma e che avevo lavoro. Quando eravamo due bambine, Gisella era tenuta stretta stretta, tanto che con me si lagnava di non poter nemmeno andare al cinema, e io allora le dicevo di venirci lo stesso. Mi aveva già chiesto se m'ero sposata, e alla mia alzata di spalle impaziente aveva fatto un sospiro, non so se per me o su se stessa. «Sono vedova», mi disse. «Giulio è morto». Giulio era il figlio della merciaia, la prozia che aveva allevato nel negozietto Gisella rimasta orfana, e già ai miei tempi si sapeva che voleva farsene una nuora. Giulio era un tisico ragazzo, lungo lungo, che portava un mantello invece del soprabito o del maglione, e d'inverno andava sempre a sedersi sui gradini del Duomo per prendere il sole. Gisella non parlava mai di Giulio. Era la sola a non voler credere che la vecchia la teneva in casa per farle sposare quel malato, e diceva che non era malato. Gisella allora era svelta, giudiziosa. In casa sovente ce la portavano a esempio. «E Carlotta?» le dissi. «Che fa, balla sempre?» Ma Gisella parlava ormai del negozio e mi fece la solita lagna. Era felice di avermi e potersi sfogare. Mi colpì il tono astioso con cui disse che Carlotta aveva fatto la sua strada. Era stata ballerina in Germania durante la guerra, più nessuno l'aveva vista. Tornò a parlare del negozio, del salasso che era stata la morte di Giulio, in sanatorio, sulle spese fino a 3 anni fa... della morte della vecchia e dei tempi cattivi prima ancora della guerra. Le figlie, ne aveva 2, Rosa e Lina, una tossiva, era anemica, l'altra no. 15 anni tutte e due studiavano, erano un grosso guaio, la vita costava e il negozio non rendeva più come ai tempi di una volta. «Ma state bene, avete sempre quell'alloggio?» «Miserie», mi disse, «più nessuno pagava l'affitto. Lei adesso li aveva sfrattati e affittava a un atelier di ragazze. Rende di più, noi ci siamo ristrette, viviamo di sopra». Alzai la testa, rividi le 2 stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina. Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada. Mi colpì che adesso Gisella si comportava come la vecchia padrona, sospirava, socchiudeva gli occhi. Anche il sorriso risentito che gettava alla mia pelliccia e alle calze aveva un'ombra di quell'astio con cui la vecchia giudicava noi altre. Chiamo le figlie, avrei voluto andarmene. Quello era tutto il mio passato, insopportabile, eppure così diverso, così morto. M'ero detta tante volte in quegli anni e poi più avanti, ripensandoci, che lo scopo della mia vita era proprio di riuscire, di diventare qualcuna, per tornare un giorno in quelle viuzze dove ero stata bambina e godermi il calore, lo stupore, l'ammirazione di quei visi familiari, di quella piccola gente. E c'ero riuscita, tornavo. E le facce, la piccola gente, erano tutti scomparsi. Carlotta era andata, e il lungo, Giulio, la Pia, le vecchie. Anche Guido era andato. Chi restava, come Gisella, non le importava più di noi né di allora. Maurizio dice sempre che le cose si ottengono, ma quando non servono più. Rosa non c'era, era andata dai vicini. Ma la Lina, quella sana, corse giù dalla scaletta, saltò nel negozio, si fermò guardinga e contegnosa fuori del cono di luce. Era vestita di flanella, non male, e ben sviluppata. Gisella parlava di farmi il caffè, di portarmi sopra. Io le dissi che era meglio se non lasciavamo il negozio. Infatti il sonaglio squillò, entrò un cliente. «Eh già», disse Gisella quando la porta si fu richiusa. «Eravamo ragazze che si lavorava allora. Altri tempi. La zia sapeva comandare». Guardava Lina con una smorfia di piacere. Era evidente che s'era scelta la parte della madre che si ammazza di lavoro e non permette alle figlie di sporcarsi le mani. Nemmeno il caffè lasciò fare alla Lina. Corse lei di sopra e lo mise su. Io scambiai qualche parola con la figlia. Mi guardava compiaciuta, le chiesi della sorella. Entrò una donna scampanellando e da sopra Gisella gridò «Vengo subito!». Avevo detto decisa che ero a Torino di passaggio, che ripartivo l'indomani. Non volevo servitù. Ma Gisella non insistette. Mise ancora il discorso sulla vecchia, me ne fece chiacchierare davanti alla figlia, di come la vecchia comandava e dava consigli anche alle ragazze degli altri. Succede così sempre. Con la scusa di allevarla, di darle una casa e un marito, la vecchia aveva fatto di Gisella un'altra se stessa e lei adesso lavorava sulle figlie. Pensavo a mia madre se era stata così, se è mai possibile vivere con qualcuno e comandarlo senza lasciargli il segno. Io dalla mamma ero scappata in tempo. Oh no. La mamma borbottava sempre che un uomo, un marito, era un povero affare, che i maschi non sono cattivi ma scemi, ed ecco che l'avevo ubbidita anch'io. Persino la mia ambizione, la smania di far da sola, di bastarmi, non veniva da lei. Prima che me ne andassi, la Lina chiacchierò, come succede, di qualche sua compagna di scuola e trovò il tempo di dirne male, di chiedersi dove le famiglie trovassero i mezzi per mandarcele. Io cercavo di ricordarmi com'ero a quell'età, che cosa avrei detto in un caso come questo. Ma io a scuola non ero andata, io non prendevo il caffè con la mamma. Ero certa che fra poco, alle mie spalle, Lina avrebbe parlato di me con sua madre come parlava delle compagne di scuola. Soltanto le ore che passavo in via Po non mi parevano perdute. Mi toccava anche girare in cerca di questo e quello. Qualcuno lo vedevo in albergo. Col mercoledì delle ceneri i muratori e i bianchini avevano finito. Restava il lavoro più difficile, l'arredamento. Fui sul punto di rimettermi in treno e andare a ridiscutere tutto, al telefono, con Roma non ci si poteva intendere. Mi dicevano, ci fidiamo, fai tu. E il giorno dopo telegrafavano che aspettassi una lettera. L'architetto ambientatore venne a cena con me in albergo. Tornava adesso da Roma e aveva una cartella piena di bozzetti. Ma era giovane e tergiversava. Non volendo compromettersi mi diede ragione. A guardarli di qua tutti i bei progetti di Roma crollavano. Bisognava fare i conti con la luce dei portici e tenere presenti gli altri negozi di Piazza Castello e di Via Po. Mi convinsi che aveva ragione Morelli. Il sito era impossibile. Un quartiere come a Roma non ce ne sono più, forse soltanto fuori porta. La gente passeggia in Via Po soltanto la domenica. Quest'architetto era rosso, testardo e peloso, un ragazzo. Parlava sempre di ville in montagna, così scherzando mi schizzò il progetto di una casetta di vetro per prendere il sole d'inverno. Mi raccontò che lui viveva molto in giro, come me, ma diversamente da me, che potevo indossare anche domani un modello che mi piacesse, nelle sue ville ci stavano soltanto quei bestioni che avevano i mezzi, quasi sempre rubati. Lo misi sul discorso dei pittori di Torino, di quel Loris. Lui si montò, prese fuoco, disse che preferiva gli imbianchini. Un imbianchino conosce il colore, disse. Un imbianchino potrebbe domani, studiando, diventare affrescatore o mosaicista. Chi non ha cominciato a dar la calce a una parete non sa cos'è decorazione. Questi pittori di Torino, per chi dipingono e che cosa dipingono? Non hanno ambiente. Quello che fanno non serve a nessuno. Lei lo farebbe un vestito che non sia da portare ma da tenere sotto vetro? Gli dissi che non facevano soltanto quadri o statuine, ma parlavano di mettere su uno spettacolo. Ne parlavano molto. Gli dissi dei nomi. «Bella roba», mi interruppe sarcastico, «bella roba. Lei che cosa direbbe se quella gente mettesse insieme una sfilata di modelli e invitasse Clelia Oitana a vederla? Allora seguitammo a scherzare e si concluse che soltanto noi vetrinisti, architetti e sarte eravamo artisti veri. Finì come prevedevo che mi invitò a venire con lui in montagna a vedere un rifugio che aveva progettato. Gli chiesi se aveva niente di più comodo da propormi, magari un palazzo a Torino. Mi guardò con un occhio solo, ridendo. «Il mio studio», disse. Ero stufa di studi e di chiacchiere. Quasi preferivo Beccuccio e il suo bracciale di cuoio. Quest'altro si chiamava Febo. Così era scritto in fondo a tutti i suoi progetti. Gli risi in faccia con la stessa impertinenza sua e lo mandai a letto come un ragazzo troppo furbo. Ma Febo era rosso, testardo e peloso e doveva aver deciso che facevo per lui. Riuscì a sapere esattamente come stavo con Mariella, con la Nene e con Momina, di Morelli e del suo cognac, della mia visita allo studio di Loris. L'indomani venne a dirmi che voleva accompagnarmi a una mostra. Gli chiesi se non era meglio che decidessimo quelle tendine. Mi rispose che l'ambiente più adatto era la mostra. Si beveva un liquore e si studiava l'arredamento del locale. Una cosa di gusto. Ci andammo e già salendo le scale sentii ridere la Nene. Quelle sale erano un misto di montagna e di bar novecento. Ci servivano certe ragazze in grembiale a quadretti. Siccome anche le poltrone e le maioliche facevano mostra, ci si stava a disagio, ci si sentiva come esposti in una vetrina. Febo non disse se ci aveva avuto mano anche lui. Alle pareti si vedevano quadri e statuine, non le guardai. Guardai la Nene, che nel solito abituccio rideva, buttata su una poltrona divincolando le gambe, e da dietro un cameriere in nero le accendeva la sigaretta. C'era Momina e altre donne e ragazze. C'era un vecchietto con la barba da cinese che seduto davanti alla Nene le schizzava il ritratto. Alle porte della sala gente faceva capolino, pochi, il pubblico che guardava gli artisti. Ma la Nene s'accorse presto di me e venne a chiedermi se avevo già visto i suoi lavori. Era allegra, eccitata, mi soffiò il fumo in faccia. Davvero le grosse labbra e la frangetta ne facevano una bambina. Mi portò davanti alle sue statue, dei piccoli nudi sformati che parevano di fango. Li guardai piegando il capo da una parte. Pensai, non lo dissi, che dal ventre della Nene potevano ben nascere figli così. Nene guardava me avidamente, a bocca aperta, come se fossi un bel giovane. Io aspettavo che qualcuno parlasse, piegai il capo dall'altra parte. Febo, abbracciandoci tutte e due alla vita, disse «Qui siamo in cielo o sottoterra? Ci voleva una piccola donna come te, Nene, per mostrarci queste cose terribili». Nacque una discussione, cui prese parte anche Momina. Non ci badai, sono avvezza ai pittori. Guardavo la faccia della Nene, che seguiva accigliandosi o trasalendo le parole degli altri, come se tutto dipendesse da loro. Aveva davvero perduta la baldanza o anche questa era la sua parte? Il più incredibile di tutti era Febo. Soltanto l'altro giorno diceva Forca della Nene e dei suoi. Parlavano di lei con buon umore e lei faceva la bambina, la confusa. Già prima quel gesto di mostrarmi le statuine mi aveva seccata. Non poteva lasciare che le vedessi da me. Ma la Nene coltivava una fama di ragazza maleducata e impulsiva. Forse aveva ragione. Qui manca soltanto Mariella, pensai. Che cosa direbbe Beccuccio di queste matte? All'idea di Beccuccio mi scappò da ridere. Febo mi si voltò improvvisamente con buon umore, mi venne vicino e bisbigliò sulla guancia. Lei, Clelia, è un tesoro. Lei li fa meglio, i bambini, scommetto. Credevo dicesse sul serio prima, gli risposi. La più sincera qui dentro è ancora la Nene. Quest'arte viscerale mi ha messo appetito, bisbigliò lui. Ce le facciamo due salsicce? Bevendo grappa e mangiando salsicce, si riparlò della montagna. Persino il vecchio pittore dalla barbetta era un competente alpinista. Combinarono una gita in quel rifugio, si distribuirono le parti, bisognava entrodomani telefonare a destra e a sinistra. «Andateci voi», disse Momina, «io non vengo al rifugio. Io e Clelia ci fermeremo per strada». «Mai stata a Montalto?» Fermammo la Topolino a una villa davanti alle montagne. Eravamo noi due sole, le altre macchine proseguirono, ci aspettavano a Saint Vincent. Quei pochi giorni di bel tempo erano bastati a far fiorire le piantine dentro le serre, ma gli alberi del giardino erano ancora secchi. Non ebbi il tempo di guardarmi attorno che Momina gridò «Eccoci qua!». Stavolta Rosetta non portava il vestito celeste. Ci venne incontro in sottana e scarpette da tennis, i capelli fasciati da un nastro, come se fossimo al mare. Mi diede la mano con forza, diede l'altra a Momina ma non sorrise. Aveva gli occhi grigi e scrutatori. Spuntò anche la madre, in ciabatte, grassa e asmatica, vestita di velluto. «Rosetta», gridò Momina, «puoi tornare, non ci sono più balli a Torino». Le informò degli amici, della gita, della comitiva. Mi stupì che Rosetta accettasse il tono scherzoso e parlasse come lei disinvolta. Mi chiesi se proprio l'avevo vista su quella barella. Quanti giorni fa? 15, 20? Ma forse Momina chiacchierava così per aiutarla, per levare lei e noi d'imbarazzo. Dovevano conoscersi bene. Chi aveva gli occhi spaventati e acquosi, poveretta, era la madre, che davanti a Momina si agitava e guardava me con apprensione. Era così donnetta che si lagnò della vita in campagna, del disagio di stare fuori stagione nella villa. Ma Rosetta e Momina non le incoraggiarono, finì che Momina le rise in faccia. «Quel cattivo papà!» esclamò. «Condannarvi così alla prigione! Bisogna evadere, Rosetta, d'accordo?»
«Io ci sto», disse Rosetta a mezza voce.
La madre temeva che non fosse ben fatto.
«Non hai gli sci, non hai niente», disse. «Papà non sa».
«Chi parla di sci?» disse Momina. «Che ci vadano quei matti, noi ce ne andiamo a Saint Vincent, nemmeno Clelia è venuta per sciare». Ma prima la madre volle darci il tè, preparare dei termos, equipaggiarci. Rosetta era già corsa a vestirsi, senza perdere tempo. Rimaste noi con la madre, Momina mormorò sul gradino. «Come sta?» La madre si voltò col pugno sulla guancia. Me la rividi, impellicciata, correre in quel corridoio. Balbettò.
«Per carità, purché niente succeda».
«È necessario che ritorniate», tagliò Momina. «Non deve nascondersi. A Torino le amiche sparlano». Arrivammo a Saint Vincent, sempre correndo fra le montagne. Anche qui c'era il sole sulla neve e non molte piante. Mi stupì il numero delle macchine nel parcheggio del casinò.
«Non c'è mai stata?»
mi chiese Rosetta sulla spalla. S'era voluta seder dietro, nella sua giacchetta di pelliccia, e con Momina durante la corsa avevano parlato senza guardarsi.
«È comodo», dissi, «a 3 ore di macchina. Lei gioca?»
«Non credo alla fortuna». «Che altro c'è nella vita?» disse Momina rallentando. «La gente sogna l'automobile per venire a guadagnarsi l'automobile che poi le serve per tornarci. Questo è il mondo».
Parlò con un tono definitivo che mi parve di canzonatura, ma non risero né l'una né l'altra.
Scendemmo. I nostri amici, per fortuna, s'erano da un pezzo dispersi nelle sale da gioco e fu possibile sederci al bar noi tre sole. Era pieno di gente, faceva un caldo da serra. Rosetta prese l'aranciata e se la sorbiva cheta, guardandoci. I suoi occhi grigi e infossati ridevano poco. Sembrava una ragazza tranquilla e sportiva, con quello sweater giallo e i calzettoni arrotolati. Chiese chi c'era con noi oltre a Peggy e alle ragazze. Il discorso voltò sulle amiche, sugli ultimi fatti di Torino. Momina disse a un certo punto che la recita era in alto mare. Stava fumando, socchiudeva gli occhi nel fumo.
«Perché?»
chiese freddamente Rosetta. «Non vogliono farti uno sgarbo», accennò Momina. «Sai, il dramma finisce male».
«Sciocchezze», tagliò Rosetta. «Che c'entra?»
«Sai chi difende il vecchio dramma?» disse l'altra. «Mariella. Mariella ci tiene alla recita e non ci vede nessuna allusione. Dice che a te non importa». Rosetta mi diede una rapida occhiata. Io dissi alzandomi: «Scusate, cerco la toeletta». Tutte e due mi guardarono, Momina con la faccia divertita. Mi restò l'impressione di aver detta una cosa di quelle che non si dicono. Mentre giravo nei corridoi per calmarmi, mi ripetevo: «Brutta, stupida, così impari a voler essere un'altra». Credo che fossi anche arrossita. Mi fermai davanti a uno specchio e intravidi Febo che usciva da una saletta da gioco. Non mi voltai finché non fu rientrato. Tornata, dissi: «Scusate». E Rosetta, con quegli occhi fermi: «Ma lei può restare, non ci dà nessuna noia. Non mi vergogno di quello che ho fatto». Momina disse: «Tu che hai visto Rosetta quella notte, dici com'è stato. Non l'avranno spogliata i camerieri, spero». Rosetta fece una smorfia, come cercando di ridere. Arrossiva anche lei. Se ne accorse e indurì gli occhi fissandomi. Dissi qualcosa, non so, che le stavano intorno la madre e un dottore.
«No, no, com'era Rosetta?» disse Momina con accanimento. «L'effetto che faceva a un'estranea.
Allora tu eri un'estranea. Se era brutta, stravolta, se era un'altra. Come siamo da morte. In fondo lei non voleva sapere altro». Dovevano conoscersi bene per parlarsi così. Rosetta mi guardava dal fondo degli occhi, attenta. Dissi che era stato soltanto un attimo, ma mi era parsa gonfia in faccia, vestita da sera di celeste e non aveva le scarpe. Di questo ero certa. Tanto era in ordine e poco stravolta, dissi che avevo guardato sotto la barella se gocciava sangue. Pareva una disgrazia, una comune disgrazia. In fondo chi è svenuto è come uno che dorme. Rosetta respirò forte, non cercò di sorridere. Momina disse: «A che ora avevi preso il sonnifero?» Ma Rosetta non rispose a questo. Si scrollò le spalle, guardò in giro e poi chiese a voce bassa, esitando: Davvero ha creduto che mi fossi sparato? Se proprio ci tenevi, disse Momina, era meglio spararsi. Ti è andata male?
Rosetta mi guardava intimidita dal fondo degli occhi. Mi parve un'altra in quel momento e bisbigliò. Dopo si sta peggio che prima. È questo che spaventa.
Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.